www.redigio.it. E la storia continua. Sulle mense di un impero perduto. Storie di uomini e sapori. Erbe e spezie a volontà. Quanto all'alimentazione, lo scrittore Garcilaso della Vega, 1539-1616, figlio di un conquistador spagnolo e di una principessa inca, registra un regime alimentare in base sostanzialmente vegetariano. Anche nella scarsità non lamentano esigenze. Mangiano lattughe, rape e tutte le erbe selvatiche crude o cotte, dolci o amare, che chiamano yuyos. Si cibano anche di alghe che raccolgono nei fiumi e che mangiano cotte con l'ai, il peperoncino. Si chiama così tanto l'ai, detto anche uku, che lo mettono dappertutto. Carne fresca o secca venivano fornite a giorni alterni agli operai edili e a quelli impiegati nella costruzione o manutenzione delle strade. Nelle cucine più agiate, la carne di pollo, colombe, pernici, oche, maiale, coniglio o più raramente di lama, non disdegnando piccoli roditori come rane, bisce, veniva bollita o più spesso cotta alla brace, allo spiedo, involta in foglie o sotto la cenere. Spesso, per conservarla, la si tagliava a strisce e la si lasciava disidratare all'aria, oppure la si affumicava o salava. Una particolare tecnica di cottura prevedeva l'uso del pachamanca, un forno di terra, una cavità nel suolo foderata di pietre o mattoni e riempita di carni, tuberi, mais, fave, lupini, yucca e sassi roventi. Le popolazioni costiere o quelle insediate attorno al lago Titicaca si cibavano di pesce, crostacei e molluschi ed erano solite inviarne all'imperatore come tributo o segno di rispetto. Due pasti scandivano la giornata di ogni inca. Il primo in tarda mattinata e il secondo ben prima del tramonto. Il cibo della gente comune era costituito, oltre che dagli erbaggi, dall'onnipresente mais, tostato, bollito, mote, impastato con acqua per farne tortillas, le tantas, o grattugiato fresco, huminta. Con il mais masticato e lasciato fermentare grazie agli enzimi della saliva, si otteneva anche una sorta di birra leggermente alcolica, 2-3%, chiamata chica o taqui, che si beveva come offerta al dio sole, Inti. Nelle zone in cui non era possibile coltivare il mais, si sopperiva con l'amaranto, kivicha, ovvero piccolo gigante, o con la quinoa. Con le foglie tenere venivano stufate, mentre i semi servivano a confezionare zuppe e minestre. Il gesuita naturalista Bernabé Cobo y Peralta, 1580-1657, che visse a Cuzco e in Perù per 20 anni, riporta che i loro bolliti e le zuppe ancestrali non sono molto numerosi. Con il mais, qualche erba e il peperoncino fanno uno stufato chiamato mote patasca e cucinano il mais fino a che non si apre. Con il seme della quinoa ne fanno un altro chiamato pisqui. Questi due stufati somigliano a quelli che noi facciamo con il riso, i ceci o altri cereali. I poveri non mangiano spesso la carne, solo durante le feste e i banchetti, e in genere più essiccata che fresca, con la carne secca, che chiamano charqui, fanno una sorta di bollito o stufato molto picchiante chiamato locro, in cui mettono del ciuno, che è una patata disidratata nella terra gelata, o della papa, che è una patata fresca, e molti altri ortaggi. Gli Inca coltivavano diverse centinaia di varietà di patate, oggi ne sono state censite oltre 4.000, che avevano una loro dea, Axomama, in onore della quale le prime a maturare venivano cotte accendendo un fuoco sopra la terra che le copriva per non disperderne l'essenza vitale. Secondo i cronisti spagnoli dell'epoca, nelle cucine del palazzo imperiale di Cuzco erano impiegate schiere di cuochi e di servitori, e la vita dell'imperatore trascorreva tra banchetti permanenti, pranzi e cene ufficiali, festini con parenti, visitatori o delegazioni delle varie province. Ogni alleanza politica o militare si concludeva con feste e pranzi solenni che sancivano la sacralità del patto di lealtà, e tutti concordano nel sottolineare che il consumo di birra di mais era enorme. Non è possibile, né mai lo sarà, quantificare quanto della cultura inca sia andato distrutto o cancellato, demolito o bruciato da Pizarro e dai suoi epigoni. Il dominio coloniale spagnolo portava con sé una durissima politica di evangelizzazione, accompagnata dalla necessità di prevenire ribellioni contro i nuovi padroni. www.redigio.it E la storia continua.